Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora per poter intervenire, fare domande, proporre anche trasmissioni, questioni e tematiche. 335 12 43 722 i vostri WhatsApp, ma c'è anche la mail rv che sta per Radio Vaticana Italia @spc.va per chi vuole scrivere in modo un po' più lungo. Io saluto Don Angelo Barra, che è tornato a trovarci, docente stabile di teologia dogmatica ed ecumenismo presso l'Istituto Teologico Salernitano e docente invitato di cristologia ed ecumenismo presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, ma anche parroco della parrocchia Mera Santissima del Rosario di Pompei, sempre a Salerno. Grazie Don Angelo per essere con noi.
Grazie a te dell'invito e buona domenica a tutti.
Ecco, allora Don Angelo, noi dobbiamo parlare, abbiamo deciso di parlare di cose molto interessanti che riguardano in questo caso un aspetto del Concilio Vaticano II legato allo Spirito, cioè una lettura pneumatologica di tutti i documenti, quelli più importanti, possiamo dire, dei documenti del Concilio Vaticano II. Perché è importante, poi ti chiederò insomma anche in altre puntate di fare appunto riferimento ad altri documenti che non riusciremo a elencare in questa, tu sarai ospite in tante puntate di questo mese, però io ti chiedo una premessa: perché è importante dare una lettura con lo spirito del Concilio Vaticano II, dei documenti del Concilio Vaticano II?
Che sai, a volte il nostro accostare la Chiesa sia ad intra e sia nello sguardo ancora di più di chi non è credente, è spesso o quasi sfiora il sociologico, cioè guardare il dato, l'evento e ciò che la Chiesa è, senza accorgersi che la Chiesa è, vive, sussiste in una dimensione trinitaria. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Concilio stesso l'ha voluto richiamare nella Nomen Gentium, ma in questa azione che attraverso Cristo il Padre compie e insieme Padre e Figlio per l'azione dello Spirito Santo. E poi c'è una seconda motivazione quando insieme abbiamo pensato a queste puntate. Oggi Papa Francesco insiste nella prospettiva sinodale e ha detto più volte che il sinodo non è un parlamento, quindi ecco, ha escluso categoricamente direi il dato sociologico, senza escludere il dato, ma dicendo che senza lo Spirito Santo non si può vivere questo aspetto della sinodalità. Tutto questo in questa confluenza direi fondamentale anche dell'aspetto giubilare, perché è lo Spirito Santo la nostra speranza, la speranza dello Spirito che vive in noi, e questa speranza dello Spirito quindi ci aiuta certamente a vivere anche in maniera diversa l'anno giubilare. Se c'è un dono della speranza, questo dono viene a noi attraverso l'azione battesimale, quindi è la grazia dello Spirito, direbbe Paolo, effuso nei nostri cuori, che ci fa gridare Abba Padre, ma ci fa guardare anche oltre, cioè ci fa sentire già in quella prospettiva proprio tipica della speranza che appartiene ai figli di Dio. Quindi direi ci sono delle motivazioni personali, comunitarie, ma molto molto attuali nell'anno giubilare, e questo mi sembra, come dire, il motivo di senso, no? Le domande di senso che tu dici sempre all'inizio di queste trasmissioni, la domanda di senso, c'è una domanda di senso, una domanda di senso che esiste ma che spesso resta ai margini, resta nascosta. Lo spirito è silente, ma uno spirito silente che vive di una potenza d'amore che trasforma le cose, che spinge la Chiesa, che muove la storia, che ci fa vivere da credenti. Quindi direi che il motivo di senso, per dirla secondo la prospettiva di queste trasmissioni, e anche la speranza della scelta fatta, è di poter aiutare a comprendere come l'evento conciliare mi riferisco al Concilio Vaticano II, ma direi tutti i concili, ma allargherei a questo punto tutto ciò che la Chiesa è, tutto ciò che la Chiesa vive, tutto ciò che la Chiesa fa, è nell'azione dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo quel paraclito, quel consolatore che Gesù ha promesso e che non ci fa sentire orfani. Non è solo, voglio dire, questa espressione, quasi un'espressione che ci consola in termini sentimentalistici, no, è la presenza di Dio, è la presenza dello Spirito, del Padre e del Figlio, che danno garanzia, quindi c'è una garanzia fondante, fondamentale, che può aiutarci a essere cristiani. Quindi io direi, partirei con quello che accadde quando il 10 giugno del 1962 nella Basilica Vaticana Giovanni XXIII, guardando questa prospettiva, direi, guardando quello che stava per dire che si doveva compiere l'11 ottobre, cioè iniziare il Concilio Vaticano II, lui disse: esce dal recinto, ecco, la Chiesa, dai suoi cenacoli, e vuole percorrere le strade del mondo. Ne sa contenere il fervore della continuata Pentecoste. Ecco il primo punto. La Pentecoste è un evento attuale e attuante l'azione della grazia, o è un evento del passato? E lui continuava: che la pervade, la porta tra il gregge e i pascoli ubertosi della vita eterna. Quindi vedi, la prospettiva direi quasi proprio fortemente vissuta nella speranza, cioè il Signore che ci guida attraverso lo Spirito, è lo Spirito del Pastore che cammina davanti a noi. E poi lui aggiunse, in maniera così semplice come faceva sempre: non pretende di assistere ogni giorno alla miracolosa trasformazione operatasi negli apostoli e i discepoli della prima Pentecoste, non lo pretende, ma lavora per questo e chiede incessantemente a Dio la rinnovazione del prodigio. Ecco, questa omelia di Pentecoste di Giovanni XXIII ci situa lì, alla vigilia del Concilio, e ci fa capire che questo richiamo è un richiamo forte, è un modo per dire come la Chiesa deve sentirsi in questa azione di attrazione, di congiunzione, di comunione al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito, ma anche nella prospettiva missionaria, che del resto direi è l'ultima prospettiva di senso. La Chiesa esiste per evangelizzare, lo diceva già Paolo VI, ma anche la prospettiva sinodale è una prospettiva missionaria. Del resto lo stesso Giubileo non è un evento, come dire, sociologico. Siamo pellegrini della speranza, non perché camminiamo eventualmente anche verso porte da aprire, ma porte da aprire prima dentro, no? Sempre Paolo VI diceva: la Pentecoste del cenacolo che porto nel cuore, che la Chiesa porta nel cuore, quindi che portiamo come singoli e come comunità. E allora in questa verità Alberico, sai, uno degli attenti conoscitori anche storici del Concilio, parlando delle luci e delle ombre, dice: sì, richiamo alla Pentecoste, ancora poneva in primo piano l'azione dello Spirito. E poi sottolinea Alberico una cosa che anche adesso stiamo vedendo in qualche modo, e non quella del Papa o della Chiesa, come già era stato per gli apostoli e i discepoli, si erano trovati ad essere oggetto dell'azione prepotente e travolgente dello Spirito. E io direi, siamo così, siamo la Chiesa post-conciliare, la Chiesa giubilare, la Chiesa di Francesco, ecco, la Chiesa secondo Francesco, anche a chi vive a distanza, si rende conto che c'è un'azione che va oltre, no? Vedere Francesco, uomo che arriva ormai alle soglie di 90 anni, su una sedia a rotelle, che però è mosso e spinto da un entusiasmo, da una forza, è certo, è misteriosa, nel senso, questa forza è il mistero della Chiesa, è il mistero dello Spirito. E quindi non c'è il Papa in quanto uomo, non ci sono le istituzioni solamente degli uomini, certamente la Chiesa è teandrica, ma c'è l'azione dello Spirito che fa andare oltre, che fa vedere oltre. Quindi mi auguro anche che queste trasmissioni possano aiutarci a vedere oltre.
Esattamente, questa è un po' la nostra
intelligere in maniera
idea, no?
ragionevole secondo lo Spirito, cioè leggere secondo lo Spirito dentro di noi, dentro la Chiesa, per leggere la storia e per avere questo desiderio di Giovanni XXIII. Del resto è noto quello che diceva quell'autore orientale a Zim in un testo famoso degli anni 70, La risurrezione dell'uomo d'oggi, quando dice senza lo Spirito Santo Dio è lontano. E quante volte noi lo diciamo, Dio sembra lontano non solo dalle nostre esperienze, anche per chi ha la fede, ma anche dalle esperienze storiche, dal vissuto. Cristo è nel passato, ma Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Il Vangelo è lettera morta e la Chiesa è una semplice organizzazione, ma poi lui aggiunge, ma nello Spirito Santo il cosmo è sollevato e geme nel parto del regno. Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita.
Ecco Don Angelo, io ti interrompo un attimo sul tuo discorso che stavi poc'anzi facendo per chiederti una cosa. Molti magari si staranno domandando, ma se tutto il Concilio è stato pervaso dallo Spirito Santo, come è stato pervaso dallo Spirito Santo, ci sono documenti che sono più pieni di Spirito Santo rispetto ad altri oppure no? È una domanda, insomma, come dire, che non vale la pena fare perché è inesistente.
No, è una domanda che, come dire, nella sua curiosità, potremmo dire, ha un fondo di verità, perché lo vedremo nelle nostre puntate, lo vedremo proprio a partire dalla stesura dei documenti, facendo venire a galla, direi, anche le discussioni che ci sono state nel Concilio. Basta chiedersi quante volte hanno dovuto rivedere, ed è per questo che poi alla fine è stata promulgata per ultima la Lumen Gentium, lo schema della Lumen Gentium, che di solito viene sempre pensato in quel passaggio di, come dire, di caratteristiche dalla dimensione piramidale a una dimensione di tipo diverso, comunionale. In realtà poi il passaggio fondamentale è stato trinitario, e così questo ha condizionato tutta la storia, perché c'è una storia dei documenti conciliari, e questa storia dei documenti conciliari, con i suoi interventi ben racchiusi nei volumi degli atti della sede apostolica, che a volte non vengono proprio presi in considerazione, ma che ci dicono anche lì l'azione dello Spirito. Quindi c'è un secondo punto: l'azione dello Spirito è intervenuta proprio perché a volte nel discernimento, nello spirito di discernimento della comunità credente riunita nell'atto del Concilio dei Vescovi insieme col Papa, quindi direi il punto più alto del discernimento ecclesiale, la stesura dei documenti mette in evidenza come tante cose si sono, come dite, lasciate cadere, nonostante sembravano le cose che prevalessero, e come altre che sembravano marginali lentamente sono venute a galla. E in questa dinamica c'è proprio la verità che va ancora riscoperta. È per questo che è prezioso ancora il Concilio in queste due prospettive storiche e della storia dei documenti, perché poi sì, il terzo punto è sì, emergono chiaramente le prospettive primatologiche, ma stava a cuore per esempio a Paolo VI, l'ha sottolineato due volte, pensa, l'ha sottolineato nell'udienza del 6 giugno del 73, ma poi l'ha ridetto ai partecipanti al congresso internazionale di diritto canonico, quindi siamo sempre nel 73, quindi ancora in una prospettiva dove il diritto sembrava prevalere, più che accogliere il discernimento dello Spirito. A un certo punto dice Paolo VI, alla cristologia, specialmente alla ecclesiologia del Concilio, deve succedere uno studio nuovo e un culto nuovo allo Spirito Santo, proprio come complemento all'immancabile dell'insegnamento conciliare. Cioè, è come se Paolo VI avesse voluto rileggere il Concilio e dire: c'è stato un atto dello Spirito, lo Spirito Santo nei documenti del Concilio sono ben in evidenza, hanno portato molti apporti, ma c'è bisogno di una rilettura, un nuovo culto, uno studio e un nuovo culto, vedi, una teologia che non sia però semplicemente a tavolino, direbbe Papa Francesco, ma una teologia che fa fa immergere nel culto allo Spirito Santo, così dal culto allo Spirito Santo questa Pentecoste che noi richiamavamo e che richiamava Giovanni XXIII può ancora essere attualizzata. Ecco perché senza lo Spirito non c'è il Sinodo, senza lo Spirito non c'è neanche il Giubileo, senza lo Spirito non c'è la Chiesa, perché un'altra delle problematiche che si evidenziavano proprio quando il Concilio dovette fare i primi passi, perché prevaleva per esempio l'aspetto istituzionale e non quello carismatico? Perché l'aspetto istituzionale aveva, come dire, come prospettiva della Chiesa, ma di tutto quello che la Chiesa è, non solo dentro ma anche fuori, e anche la Gaudium et Spes risentì molto di questa prospettiva della visione dello Spirito, perché la Chiesa nella storia non è solo la Chiesa di Cristo, è la Chiesa di Cristo nello Spirito, è la Chiesa del Padre che per mezzo del Figlio nello Spirito agisce, opera, diventa luce di speranza, diventa forza per il mondo. Quando ultimamente la Congregazione per la Dottrina della Fede nel documento, nella lettera Iuvenescit Ecclesia, ha sottolineato chiaramente, dice che cosa significa che c'è una dimensione fondante non solo nei documenti del Concilio, perché questo documento ha riletto questa prospettiva, direi proprio nella dinamica istituzionale e carismatica di chi è la Chiesa, di come vive la Chiesa, di come alimenta e da che cosa si fa guidare la Chiesa, e dice la Iuvenescit Ecclesia, la Chiesa si ingiovanisce in forza del Vangelo e lo Spirito continuamente la rinnova edificandola e guidandola. Ecco, è lo Spirito che rinnova. Il Vangelo è il fondamento, la parola, come anche il Concilio poi affermò chiaramente, ma è lo Spirito che attraverso la sua azione rende questa parola di Cristo viva, e quindi Cristo vivo presente nella liturgia e in altre dinamiche che vive la Chiesa, lì lo Spirito edifica, cioè costruisce e guida, e io aggiungerei sempre per la missione, cioè la missione di dire al mondo quanto è grande l'amore di Dio, quanto questo amore di Dio è presente, quanto spesso anche noi discepoli lo smarriamo. Quindi in realtà lo Spirito ci necessita, perché come facciamo noi a accorgerci che Lui è in questa distinzione presente, Lui ci muove, Lui ci spinge a dire Gesù il Signore, direbbe San Paolo. Nessuno può dire Gesù il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. Come fare in modo che questo annuncio della Signoria di Cristo nella storia, la Gaudium et Spes è proprio questa prospettiva, lo vedremo in seguito, come dare delle prospettive che vanno oltre i vuoti esistenziali, come dare un senso a questo tempo, quando la Gaudium et Spes affronterà questi temi si renderà conto che la presenza di Cristo nello Spirito attraverso la Chiesa sarà l'unica ragione, l'unica luce, l'unica verità che potrebbe dare ancora un significato.
Ecco, ma Don Angelo, ti volevo chiedere, c'è contrapposizione tra spirito e istituzione?
Non c'è nessuna contrapposizione, ci soffermeremo, spero, in qualche puntata un poco in più su questo punto, perché la contrapposizione significa contrapporre Cristo e lo Spirito. Questo è già avvenuto nella storia, nella storia già ci sono state delle contrapposizioni. Non esiste una Chiesa di Cristo e una Chiesa dello Spirito, è la Chiesa della Trinità. Ecco, a me piace sempre rimarcare questa verità. È questa prospettiva che non solo trovò, come dire, capacità nello Spirito di accordare, di fare armonia, direbbe lo Spirito di armonia, dice sempre Papa Francesco, far fare armonia ai padri conciliari che erano in contrasto su questi punti, molto in contrasto, ma questa prospettiva quando è che trovò la soluzione? Quando si resero conto che noi siamo, come dire, i credenti trinitari, la Chiesa è la Chiesa della Trinità e il mistero della Trinità è il mistero della Chiesa. Non a caso la Lumen Gentium nei vari schemi, poi alla fine quando i padri si accorsero di questa verità, i primi numeri della Lumen Gentium sono i numeri che dicono che la Chiesa è la Chiesa del popolo di Dio radunato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che non è solo un'espressione dei padri, è un'espressione che assume i primi numeri, e i primi numeri sono proprio i numeri che dicono come anche tutto il Concilio in realtà dovette rileggere, direbbe anche sempre un teologo, Iberat, che ha molto approfondito il discorso della pneumatologia, è una teologia che tenga conto del contesto attuale, non può perdere di vista questa situazione, lui lo scrive dopo il Concilio, ma mi sembra ancora attuale anche oggi, così come quanto oggi bisogna fare sotto il profilo pastorale e catechetico, cioè per fare spazio all'azione dello Spirito. Non può rinunciare a una solida pneumatologia e a una teologia pneumatologicamente connotata. Ecco, l'altro punto è che i padri conciliari riscoprirono, soprattutto grazie a una folta presenza di padri orientali, che spesso nei loro interventi vollero far emergere questa verità, come l'azione epicletica, a partire da quella direi sacramentale, da quella eucaristica, no? Quando celebriamo l'Eucaristia noi spesso andiamo subito verso le parole cosiddette istituzionali, a proposito di istituzione e carisma. Spesso ci sfugge che in quelle parole istituzionali e a quelle parole istituzionali c'è una premessa. La premessa è l'aspetto epicletico, quando il sacerdote, ecco, anche con il segno delle mani, invoca lo Spirito e dice un po' in tutte le preghiere eucaristiche, perché lo Spirito Santo trasformi questo pane e questo vino nel corpo e sangue di Cristo. E poi le parole, certo, ecco, la scrittura che dà ancora lo Spirito fa agire. Questa dinamica è una dinamica molto, molto rimarcata nella prospettiva della teologia orientale. E al Concilio questa prospettiva, che qui plasticamente ho rappresentato proprio con il cuore anche della vita ecclesiale, che è l'Eucaristia, fu una prospettiva che fece, come dire, sempre correre, tra virgolette, il dibattito dei padri conciliari. Quindi nei circoli minori, quando si andava a discutere, molti interventi dei padri conciliari vanno in questa direzione. Molti interventi fanno comprendere che in realtà è questa direzione che dà senso alla vita della Chiesa. Pensa che anche Giovanni Paolo II, quando parla di questa verità, fa capire chiaramente che è necessario anche per il Giubileo. Lui scrive proprio prima del Giubileo del 2000 che è necessario riscoprire la presenza dell'azione dello Spirito Santo che agisce nella Chiesa sia sacramentalmente, soprattutto mediante la confermazione, i carismi, i ministeri, e poi aggiunge: a questo proposito si potrà opportunamente approfondire l'insegnamento del Vaticano, soprattutto nella Lumen Gentium. Come ti dicevo prima, questo documento sarà quello che ci aiuterà molto nei nostri incontri. Questo importante documento ha espressamente sottolineato che l'unità del corpo di Cristo è fondata sull'azione dello Spirito ed è garantita dal ministero apostolico e sostenuta dall'amore vicendevole. Ecco, quindi, come tu mi chiedevi anche sul rapporto istituzione-carisma, qui c'è tutta la verità, cioè l'azione dello Spirito che garantisce anche l'azione del ministero apostolico. In realtà anche il ministero apostolico, anche l'istituzione, è mossa dallo Spirito, e anche il ministero apostolico è un carisma e ha dei carismi, pensiamo a quello della sintesi dei vescovi o anche altri carismi, i carismi del Papa in particolare. Questo vuol dire dunque che, direbbe Lambiasi e Vitali, che sono due che hanno approfondito questa prospettiva, che il magistero conciliare come si può raffigurare? Non un magistero che ha continuato la prospettiva strettamente di un cristocentrismo, quindi una Chiesa solo nella luce di Cristo, e neanche di una visione tutta tutta pneumatologica. Loro dicono che il magistero conciliare si può raffigurare come un'ellisse a due fuochi, Cristo e lo Spirito Santo. Quindi un cristocentrismo, certo, e come veniva auspicato anche nei discorsi di apertura, ma un cristocentrismo in orizzonte pneumatologico, perché, dice Lambiase Vitali, il centro del cosmo e della storia non è un centro fisso e immobile, ma è il Cristo nello spirito, e dunque un centro dinamico e dinamizzato. E così la vita personale del credente e la vita ecclesiale, nella prospettiva del Vaticano II, in questa introduzione che abbiamo fatto, dà il senso di come c'è una continuità, e questa continuità noi dobbiamo cercare di farla emergere. Certo, toccherà a noi evidenziare come direbbe il Congar quando parlava dell'evento conciliare, no? Dell'evento in sé, di un evento che non ha una prospettiva solo di uomini, quindi non è, dice Congar, a un certo punto il concilio come un evento che rimarca il secolo, è un evento nel senso più ampio, un concilio non è una conferenza, aggiunge Congar, il concilio è fatto di uomini, conosce le tensioni, è fatto anche di manovre, è bello questo che dice Congar, perché questo è sempre vero, no? A volte noi pensiamo questa visione della vita cristiana in sé, la nostra vita personale, ma anche la vita comunitaria, e quindi la vita comunitaria ecclesiale, dal piccolo al grande, da quello che è il rapporto dentro una famiglia, quello che significa la vita di un gruppo, la vita di una parrocchia, la vita della Chiesa, a volte attenzioni, a manovre, a qualche volta addirittura preconcetti, e certe volte tutto questo, mentre sembra essere a vantaggio, spesso poi finisce per essere a svantaggio dell'azione dello spirito, e lui continua con Gara, è fatto di pastori, è una realtà, una celebrazione, e quindi il concilio è una celebrazione, un momento della guida di Dio al suo popolo, lo Spirito Santo vi opera e fa di questa comunicazione sociologica, quindi come dato, concilio, i documenti, quello che appare, una comunione, una unanimità che rientra nell'ambito della città di Dio. Esso è un evento di tipo pentecostale, è una visita dello Spirito Santo, una sorta di nuova Pentecoste. Ecco, Congar, nella rilettura che fa, e che fa questo direi negli anni Ottanta, quindi dopo che il concilio cominciava a essere guardato e riletto, a che cosa aveva provocato il concilio e anche a come questo evento pentecostale, Congar era molto attento a questa prospettiva, aveva segnato il passo della vita della Chiesa, aveva dato un nuovo impulso alla missionarietà. E quindi questo ci necessita, perché noi siamo oltre, siamo nel terzo millennio, questa prospettiva ci necessita, perché vogliamo ancora riscoprire questa forza, fare in modo che questa forza non venga accantonata, che questa forza non sia, come dire, a compartimenti stagni, ecco, che ancora non accade, proprio sulla tua domanda, che l'aspetto per esempio gerarchico istituzionale soffochi l'azione dello spirito, e che l'aspetto propriamente carismatico e anche quindi in una prospettiva spesso labile, perché improvvisata, perché poco attenta e perché poco in sintonia con l'altro aspetto dello spirito che è l'istituzione, continui ad aiutare, quindi non ci deve essere nessuna contrapposizione.
Bene, io ringrazio allora Don Angelo Barra, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, ma come ha detto Don Angelo e come abbiamo annunciato anche all'inizio, continueremo in altre trasmissioni proprio su questa linea e vedremo anche altri documenti dove lo spirito ha agito nel Concilio Vaticano II. Grazie a Don Angelo Barra per essere stato con noi, appuntamento alla prossima domenica. Don Angelo, tanti saluti ancora e buona domenica.
Anche a te e alla tua famiglia, a tutti i nostri radioascoltatori.
Da Federico Piana ancora buona domenica.
#PopTheology